Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti all'ultimo appuntamento della rassegna estiva degli EURAC Science Café. Questa è la puntata del 14 luglio 2010 dal titolo Bio a tutti i costi, luci e ombre del fair trade intercontinentale. Metteremo un po' di carne al fuoco, spero che sarà un dibattito interessante a cui parteciperete tutti con un po' di vivacità. Dunque, chiaramente la lingua principale in cui parleremo è l'italiano. Se qualcuno ha necessità di esprimersi in tedesco, chiamiamo la nostra Valentina che ci potrà dare sicuramente una mano. Dunque, io comincerò con alcune domande ai nostri due ospiti che adesso vi presento e dopo una mezz'oretta, una quarantina di minuti, cominceremo un dibattito. Credo che le risposte, insomma, dei nostri interlocutori vi solleciteranno alcune riflessioni per cui potrete fare delle domande. Apriremo un dibattito che si chiuderà alle 22. Ma anche dopo le 22 potete chiaramente restare, insomma, chiacchierare, bere. E approfitto per dire che il bar è aperto fino alle 24 e abbiamo la formula questa sera del prendi due paghi uno fino alle 22. Questa serata sarà documentata con foto video che saranno disponibili in rete fra qualche giorno. E inoltre una sintesi andrà in onda su Radio Tandem sabato alle 11.45 e DJ set alle 20.30 dopo la partita. E poi ci sarà il vignettista Rudy Zancan che commenterà la serata con le vignette che potremo guardare alla fine del dibattito, forse con l'uso di una lavagna luminosa, vediamo. Dunque, vi è stata distribuita una carta rosa che vi prego di tenere, che è questa, e di riempire con i vostri dati e le vostre informazioni per ricevere newsletter ed informazioni su EURAC. Grazie a tutti. Allora, vi presento i nostri ospiti, che sono Federico Lenzerini, giurista esperto di popoli indigeni e commercio internazionale dell'Università di Siena. Poi c'è Marcus Kelderer, agronomo, centro di sperimentazione agraria e forestale di Limburg. E poi porteranno la loro esperienza, qui seduti al tavolo di fronte, Rudy Dalvai di Altromercato, Elda Della Rosa di GAS e Don Mario Gretter. Buonasera. Dunque, io volevo fare una brevissima premessa, insomma, sull'argomento della serata. Questa sera appunto ci occupiamo di agricoltura biologica e di fair trade, di commercio equo e solidale. Quindi parleremo in particolare di cibo, anche se il fair trade chiaramente non si occupa soltanto di alimenti ma anche altri prodotti, però prevalentemente parleremo di cibo. Quindi volevo fare una premessa. Cercate di dimenticare stasera che il cibo sia un dato puramente materiale. Ecco, cerchiamo di smaterializzare il cibo, nel senso di vederlo non soltanto come un oggetto materiale, un alimento, ciò di cui ci nutriamo, ma un crocevia di tanti aspetti diversi che attraversano l'economia, la società, la cultura, che hanno spesso un valore molto forte dal punto di vista simbolico e perché no anche sentimentale. Il cibo è molto evocativo, crea suggestioni, per cui è un portato simbolico fortissimo e così questa sera lo dobbiamo considerare. Il cibo quindi può avere un valore aggiunto per noi se prodotto, trasformato, consumato in un certo modo, oppure un disvalore aggiunto se appunto prodotto, consumato in un modo che non consideriamo corretto. E questo perché il consumo del cibo, come un po' il consumo in generale, quando diventa consumismo, insomma una sorta di iperconsumo che va al di là dei bisogni che effettivamente abbiamo, non è consumo fine a se stesso, ma è un'esperienza un po' a tutto tondo, che quindi assume significati molto molto più forti. Dunque, io aprirei il nostro dibattito chiedendo ai nostri ospiti di darci una definizione che ci aiuti un po' a orientarci nella nostra conversazione. Una definizione di agricoltura biologica e una definizione di commercio equo e solidale, di fair trade, perché spesso i due piani si sovrappongono, si confondono, si fa confusione, non tutto il fair trade coincide con il biologico, per cui secondo me è necessario appunto chiarire, dare delle definizioni che aiutino un po' il pubblico ad orientarsi. Forse Marcus Kelderer può rispondere sull'agricoltura biologica e dopo Lenzerini su una definizione di commercio equo e solidale.
Ecco, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ma l'agricoltura biologica si pone come obiettivo praticamente un metodo, di essere un metodo sostenibile. Sostenibile praticamente di possibilmente risparmiare, diciamo, salvaguardare le risorse naturali che sono la terra, l'acqua, ma anche altre cose come le energie, per esempio, i nutrienti. Certo, ci sono tanti metodi, anche per esempio la produzione integrata si pone questi obiettivi, non solamente la produzione biologica, però la produzione biologica ha questo vantaggio di avere, diciamo, un regolamento europeo, una legislazione europea che definisce abbastanza chiaramente quali sono, diciamo, le possibilità, i mezzi tecnici che si possono usare, quali sono, adesso in parole povere, quali sono per esempio i concimi, quali sono i, diciamo, prodotti per la difesa, e non solamente, praticamente parla anche di rotazioni, diciamo, sulle colture arative, parla di colture robuste, resistenti alle malattie. Ecco, questo è un pochino il regolamento europeo. Poi, oltre al regolamento europeo, abbiamo anche delle norme un po' più, diciamo, specifiche, che sono quelle norme che praticamente si sono disciplinate le associazioni. Qua in Alto Adige abbiamo principalmente Bioland, che è un'associazione tedesca, che praticamente restringe ulteriormente un pochino, insomma, questa definizione di agricoltura biologica, cerca, diciamo, di essere un po' all'avanguardia in questo senso qua. Perciò io credo l'obiettivo principale è quello di salvaguardare praticamente la terra in genere, insomma, il pianeta, in quanto si sa che l'agricoltura può essere anche, diciamo, una fonte, una grossissima fonte di inquinamento, e è accusata ridurre la biodiversità, diciamo, di ridurre le specie, sia vegetali che anche animali. Insomma, l'obiettivo è quello di diciamo, salvaguardare un pochino quella cosa, insomma, che è la nostra terra, anche per i nostri figli, per il futuro. Non so se è un po', a volte è un po' difficile definire, insomma, delle cose. Ci lavoro tanto tempo, ma in realtà non è che ci lavoro sugli aspetti non è che ci lavoro sugli aspetti filosofici, io ci lavoro sugli aspetti pratici, perciò, ok. Questo è un pochino quello che posso forse...
Ok, comunque sì. Sul tema della biodiversità poi torneremo più tardi, perché è un argomento che ci interessa. E invece Federico Lenzerini, una definizione di Fair Trade?
Sì, anch'io ringrazio innanzitutto per l'invito, sono molto lieto di essere qui con voi stasera. Sì, noi giuristi siamo un po' più avvezzi alle definizioni, però in realtà per quanto riguarda commercio equo e solidale non è facile trovarne una univoca, no? Perché se guardiamo diverse fonti probabilmente troveremo tutte definizioni diverse. Diciamo che gli elementi fondamentali sono anzitutto la sostenibilità, il collegamento con chi produce i beni che sono oggetto di commercio, quindi il lavoro delle persone che producono questi beni non deve essere sfruttato, deve essere remunerato equamente. E per quanto riguarda appunto la remunerazione derivante dal commercio, una parte sostanziale della stessa deve andare alle comunità che producono i beni che sono oggetto di commercio. Quindi questo poi richiede molti accorgimenti anche nell'ambito della catena commerciale che porta un prodotto dal produttore al consumatore. Quindi ci sono tanti accorgimenti, ad esempio diminuire gli intermediari, questo può consentire di portare appunto una maggiore quantità di introiti ai produttori stessi. E una cosa molto importante è il collegamento con l'aspetto culturale, perché noi spesso tendiamo a pensare al commercio equo e solidale come qualcosa che fondamentalmente deve soltanto raggiungere lo scopo di garantire un guadagno equo, sufficiente alle comunità che fabbricano un certo prodotto. In realtà uno degli aspetti fondamentali è che le modalità con le quali questo commercio viene posto in essere devono tenere conto dell'identità culturale di chi produce i beni e quindi consentire alle comunità poi di potersi trasmettere secondo le loro tradizioni, secondo le loro identità.
Certo, quindi diciamo che al centro di questo tipo di commercio c'è sicuramente la nozione di prezzo giusto, un prezzo che non nasce soltanto dall'incontro di domanda e offerta come accade abitualmente, ma chiaramente un prezzo che possa garantire al produttore le condizioni ottimali di vita. Così è nato. Chiaramente non solo, perché oltre alla nozione di prezzo giusto c'è anche il rispetto appunto dell'identità, dei territori, delle produzioni locali, eccetera. Allora, adesso aiutiamoci con qualche numero, diamo un po' i numeri, nel senso che la scorsa settimana sono usciti gli ultimi dati sull'agricoltura biologica in Italia nel 2009, i dati del SINAB, che è il Sistema Nazionale di Informazione sull'Agricoltura Biologica del Ministero dell'Agricoltura, che ci dà delle buone notizie e anche delle notizie cattive o comunque meno buone, nel senso che la superficie dedicata insomma ad agricoltura biologica in Italia aumenta di circa il 10%, dati riferiti al 2009 chiaramente, ma il numero degli operatori impegnati nel biologico diminuisce. Questa diminuzione è circa del 2,3%, non è tantissimo, però insomma è un elemento importante. Per cui l'aumento delle superfici, in particolare nelle regioni del sud, è sicuramente un dato interessante e positivo. La diminuzione degli operatori desta un po' di preoccupazione. Lo stesso Ferrante di AIAB dice che chiaramente la diminuzione del numero degli operatori testimonia una certa difficoltà da parte delle aziende che producono biologico, soprattutto perché manca spesso un coordinamento a livello nazionale, cioè si seguono piani regionali che spesso però mancano di un coordinamento gli uni con gli altri, per cui le piccole aziende si trovano in difficoltà, i piccoli produttori rispetto ai grandi. Questo è un problema che forse riscontriamo anche nel caso del commercio equosolidale, nel senso che una delle criticità che vengono sottolineate da molti è che per soddisfare le richieste della grande distribuzione spesso si privilegiano i grandi produttori a discapito dei piccoli produttori. Volevo un po' capire dal punto di vista dell'agricoltura biologica e del commercio equo come si può... non risolvere naturalmente sarebbe un po' impegnativo, però come giudicate un po' questo aspetto, questo problema? Anche perché sembra quasi appunto che le superfici coltivate a biologico aumentino, i consumi aumentano, per cui c'è un grande apprezzamento, è un settore che resiste, però dall'altro sembra quasi un modello dal punto di vista imprenditoriale un po' in difficoltà. Ecco, volevo un po' capire cosa ne pensate.
Cerco di dare una risposta. Io credo, adesso riferito all'Italia, secondo me bisogna analizzare un pochino non solamente i dati degli ultimi due anni, ma quelli insomma dell'ultimo decennio. Sulle superfici c'è da dire, c'è un alto e basso, un'oscillazione dovuta a varie cose. Uno, per esempio, è dovuto effettivamente al fatto che purtroppo, ma non solamente in Italia, una buona parte della produzione biologica è praticamente una produzione sostenuta dai sussidi, praticamente non è una produzione orientata al mercato. Ecco, mancano i sussidi, diciamo una parte crolla, non fa più biologico, infatti. Questa è una realtà, dobbiamo essere sinceri. Forse da noi in Alto Adige è un pochino diverso, è piuttosto la nostra produzione in Alto Adige è piuttosto una produzione, diciamo, indirizzata anche al mercato. A livello nazionale una buona percentuale della produzione biologica non va al mercato biologico, perché bisogna tener conto che la produzione, il consumo biologico è ancora molto basso, soprattutto in Italia. Non riuscirebbe mai ad assorbire tutta la produzione biologica che c'è in Italia. Ecco, questo direi per partire. Poi credo, certo, il fatto che si riduce o che si riducono il numero degli operatori, c'è da dire che questo è un fenomeno presente in tutta l'agricoltura, non solamente in agricoltura biologica. Cioè, l'agricoltura è in crisi, non solamente quella biologica, cioè, anzi direi quella convenzionale integrata ancora di più. In parte su alcune culture anche quella biologica, c'è tantissimo, non so, tantissime arance biologiche che non vengono raccolte perché non trovano il mercato, forse anche perché, come lei giustamente dice, il settore della produzione dovrebbe a volte anche organizzarsi un pochino meglio, perché magari si troverebbero anche degli sbocchi. Però sono proprio stato oggi, mi viene in mente, alla cooperativa Primavera Brio a Verona, e discutendo con uno dei tecnici mi dice: adesso abbiamo un grande problema con le pesche, cioè biologiche, sappiamo che sono, se tengono poco sono un prodotto diciamo che ha una durata molto ridotta, non si riesce a conservare, cioè stanno facendo di tutto anche tramite i gas, mi viene in mente proprio questo esempio qua, per diciamo entrare in contatto diretto diciamo anche con il consumatore. Ma è una struttura che ha 25 anni, nel senso ci lavorano da 25 anni e continuano ad avere anche dei grossi problemi per diciamo incontrare il consumatore. Non è così semplice, non si può dire biologico, ok, basta produrre e comunque il consumatore ci salta addosso e praticamente, cioè è difficile, no, non è solamente la produzione che è difficile, anche il commercio è difficile, non c'è niente da dire.
Certo, però nonostante i consumatori siano ancora pochi, però sono in crescita. Per sicuramente, cui questo mi sembra,
cioè, un dato c'è positivo. Da dire, il mercato a livello mondiale è enorme, sono 50 miliardi di dollari, più o meno a livello mondiale, per quanto riguarda il prodotto biologico. Per quanto riguarda il fair trade, credo sono in questo momento più o meno 1 miliardo. Cioè si vede che sono delle realtà importanti che sono in crescita. Attualmente credo che il mercato biologico cresce attorno al 3-4 miliardi insomma per anno, cioè è in crescita sicuramente.
Sì, gli ultimi dati del fair trade che infatti volevo dare e girare a Lenzerini parlano di 3,4 miliardi di euro. L'ultimo appunto rapporto annuale dell'Organizzazione Internazionale dei Marchi di Garanzia, il Fair Trade Labeling Organization. E, per cui anche lì si registra una crescita alta, nel senso che in questo momento comunque di crisi, di recessione, tra virgolette, di consumi che diminuiscono anche nel settore agroalimentare, il biologico e il fair trade, pur di nicchia, tengono. E questo è molto interessante come dato, pur con questa precisazione appunto che abbiamo fatto. E volevo appunto chiedere a Lenzerini di commentare anche qui uno di questi aspetti, diciamo, di criticità che alcuni rilevano all'interno del fair trade, appunto la messa in disparte, tra virgolette, dei piccoli produttori, come può accadere nel caso del biologico, a vantaggio dei grandi, sempre tra virgolette, produttori.
Sì, io personalmente sono un po' perplesso che con le condizioni attuali possa funzionare tutto nel lungo termine. Io sono stato uno dei tanti che inizialmente ha avuto un approccio molto entusiasta al commercio solidale, una cosa bellissima, conquista della civiltà internazionale, però in realtà mi sono reso conto che noi dovremmo pensare a cambiare un po' quello che è il contesto sottostante a tutto ciò che facciamo, no? Perché ad esempio ora mi viene da fare un esempio proprio sull'agricoltura biologica. Per soppiantare l'agricoltura tradizionale, siccome l'agricoltura biologica rende fino a un 45% in meno, occorrerebbero fino a un 60% in più di territori rispetto a quelli che vengono utilizzati attualmente. E questo chiaramente poi sarebbe deleterio per la biodiversità e porterebbe problemi per la fame del mondo e la preservazione ambientale e tutto il resto. Stesso discorso nel fair trade. Cioè, il problema è che, a mio parere, spesso si tende a nascondere la realtà del problema stesso. Cioè, si dà l'impressione che adesso sia tutto più equo, che i guadagni arrivino a chi devono arrivare, che i prezzi siano giusti, mentre poi in realtà si continua a portare avanti il commercio così come è sempre stato fatto. No? Un'idea un po' gattopardiana. E cambia tutto ma rimane tutto uguale allo stesso tempo, perché noi dobbiamo pensare a tutte le implicazioni che ci sono dietro il commercio ecosolidale. Cioè, molti operatori commerciali dei paesi industrializzati stanno persuadendo i produttori dei paesi più poveri a fabbricare, a produrre in modo intensivo certi beni, certi prodotti, certi oggetti di consumo. E questo non va bene, perché non basta per pulirci la coscienza dire che un po' di soldi arrivano al produttore. Ci sono molte cose dietro, soprattutto quando si parla, che poi è il campo di cui mi occupo un po' più specificamente, si parla di commercializzazione di prodotti che appartengono a minoranze, a popoli indigeni. Sono prodotti che hanno un aspetto culturale molto forte, che è molto più importante di quello nutritivo. Per cui c'è l'elemento spirituale. Cioè, voi pensate cosa accadrebbe se, faccio un esempio che chiaramente è paradossale, però è per rendere l'idea, se un giorno si scoprisse, che so, che l'ostia consacrata ha dei poteri medicinali o poteri altamente nutritivi, e in Giappone iniziassero a prendere quest'ostia e ne facessero un commercio a livello nazionale. E se poi a noi, a quelli di noi che chiaramente son credenti, che hanno un interesse in questo aspetto, se noi ci arriviamo a parte dei soldi, si è risolto il problema? Non mi sembra sia lì il nocciolo della questione, no?
Sì, chiaramente dicevamo prima appunto che la nozione di prezzo giusto non esaurisce poi il significato del commercio con il suo complesso. Però vedevo che il Derek era un po' titubante sul passaggio sulla produttività. Infatti questo è un elemento un po' controverso, perché ci sono degli studi che invece testimoniano il contrario.
Sono due cose che vorrei criticare, ma credo che per... Una... In italiano ultimamente sento usare una terminologia che a me personalmente non mi piace, che è l'agricoltura tradizionale. Cioè io credo, invece di dire agricoltura convenzionale, l'agricoltura tradizionale secondo me è tutta un'altra cosa. Invece sento ultimamente sempre più operatori del settore confrontare l'agricoltura biologica, quella integrata, con l'agricoltura tradizionale. A me non mi sembra un termine molto simpatico, perché l'agricoltura tradizionale secondo me è quello che fanno gli indios, magari, e fanno, diciamo, operano in un contesto tradizionale, come hanno fatto per tanti. Invece quello che diciamo, il confronto che stiamo discutendo secondo me è piuttosto un'agricoltura, diciamo, biologica, sostenibile, e dall'altra parte un'agricoltura super, diciamo, con un input grossissimo di fertilizzanti, insomma, e chiamare quella agricoltura tradizionale a me sinceramente non mi piace tanto. Questa è una cosa.
Allora diciamo convenzionale, visto che abbiamo cominciato con le definizioni.
Non la chiamerei tradizionale, ecco. E poi c'è un'altra cosa ancora, infatti il discorso sulla produttività. È difficile discutere di questo, mi rendo conto sicuramente. Ci sono pochissimi confronti a livello mondiale che effettivamente confrontano la produttività, diciamo, di un sistema biologico, integrato, convenzionale. A me, io conosco prove scientifiche, conosco in realtà tre esempi del FIBL, che è il Forschungsinstitut für Biologische Landbau, uno fatto in Svizzera, uno in Kenya e uno in India. I risultati, diciamo, della prova svizzera sono abbastanza, diciamo, affermati, perché la prova ha già 20-25 anni, se non di più, mentre i risultati dei lavori svolti in Kenya e in India sono, diciamo, troppo recenti. Cioè, prove del genere bisogna portare avanti per decenni di anni per poter esprimersi. A me, sinceramente, lavorando con delle buone tecniche, diciamo, migliorando poi magari anche in futuro le tecniche biologiche attraverso una sperimentazione, ricerca, attraverso l'assistenza tecnica, credo che riusciamo ad arrivare, diciamo, a livelli migliori. Cioè, il 45% in meno mi sarebbe, ecco, direi che i nostri produttori sarebbero abbastanza delusi. Insomma, vedo, conosco più di un produttore biologico qua, cioè, mi sembra, cioè, certo, c'è da dire, forse posso aggiungere una cosa. In tanti posti del mondo praticamente esiste una cosiddetta agricoltura organica, organic farming, cosiddetta de facto. Cioè, quella è un'agricoltura, certo, sarebbe certificabile, perché non usano gli inputs, diciamo, agrochimici, sintetici e così via, ma non è, diciamo, quello che intendiamo noi con produzione biologica. Con produzione biologica noi, cioè, cerchiamo di applicare tantissime cose che ci rende disponibile la ricerca, la sperimentazione. Cioè, io credo che il produttore biologico è innovativo e cerca anche di fare una buona produzione, una buona qualità e anche una buona quantità. Poi sulle cifre si può discutere a lungo, comunque il 45% mi sembra.
È un dato un po' sconfortante.
Sì. Okay. No, però se discutiamo di terminologia, diciamo, io ho detto fino al 45%. Ah. E ho detto fino al 60% del territorio in più. Questi sono dati della FAO, dal 20 al 45% e dal 35 al 60%. Sono dati che si basano sull'esperienza internazionale. Io non sono esperto come lei in questa materia, li ho semplicemente letti. E sono i dati ufficiali che ci vengono dati, ci vengono offerti. Ecco.
Dunque, io volevo coinvolgere un attimo gli ospiti del tavolo e richiamare alla mente i dati appunto che riguardano il Fair Trade di cui parlavo prima, che sono appunto dati della Fair Trade Labeling Organizations International, che chiaramente riporta i dati dei produttori, insomma, certificati. E quindi volevo un po' aprire il discorso delle certificazioni, perché chiaramente poi le organizzazioni del commercio equo e solidale non sono soltanto quelle certificate da questa organizzazione, per cui questi 3,4 miliardi di euro, questa crescita del 15% dello scorso anno, probabilmente sono dati che devono essere ulteriormente aumentati, incrementati, perché chiaramente l'universo, insomma, del commercio equo non si esaurisce nelle organizzazioni certificate. E quindi volevo un po' capire, poi ne parleremo anche per quanto riguarda l'agricoltura biologica, come ci si può orientare nell'universo dei marchi, delle marche, dei loghi, delle certificazioni nel commercio equo. E lo chiederei a Rudy Dalvai se vuole darci la sua opinione.
Ok, buonasera a tutti, vi ringrazio dell'invito anche per darmi l'opportunità di parlare un po' dell'esperienza del commercio ecosolidale. E la domanda che mi hai fatto
è una, diciamo, domanda che... da $1 milione.
No, assolutamente. Ah. No, però devo un attimino allargare. Allora, il movimento del commercio ecosolidale è un movimento che è nato dal basso, proprio un movimento di persone che credevano a un altro modo di fare commercio con i paesi del sud. Un po' anche come col biologico, eh? Il biologico è nato da cosiddetti outsider, cioè non è una cosa scientifica calata dall'alto, è nato dal basso e non c'era necessità di una certificazione negli anni 70, negli anni 80, erano gente al margine, anzi molti dicevano sono un po' gente...
Un po' fuori di testa,
molti non capivano cos'è il valore che stava dietro il biologico e... Molti adesso ancora non capiscono cos'è il valore che sta dietro l'equo solidale. C'è chi dice che solo lo riduce a un prezzo, pagare un prezzo un po' maggiore ai produttori. Che chi dice questo non conosce molto il commercio equo solidale. C'è molto, molto di più. Il prezzo spesso è una questione che viene al secondo o terzo livello. Il movimento del commercio equo negli anni 90 si è diffuso parecchio e c'era una grande discussione nel mondo del commercio equo se entrare nella grande distribuzione o no. Un tema che è stato accennato, che tu hai detto prima, la grande distribuzione, il rischio di che vengano diminuiti un po' i criteri, questo succede nel biologico perché c'è la pressione dei grossi distributori che vorrebbero dei criteri molto blandi, perché a loro non interessa la salvaguardia dell'ambiente, interessa il commercio, spesso, non dico tutti, però spesso è così. E lì c'è adesso, e la stessa cosa succede col commercio equo, perché come organizzazione di commercio equo solidale di solito cerchiamo di non trovare la via più semplice, cerchiamo di lavorare con i produttori più piccoli, quelli più disastrati, e portarli a esportare dei prodotti di qualità che qui vengono riconosciuti come prodotti di qualità dal consumatore. La grande distribuzione spesso cerca di andare a prendere la via semplice. Allora, in quel momento dove sono entrati questi attori, appunto la grande distribuzione, voluto dal movimento, non è che noi eravamo contrari, abbiamo discusso tantissimo se aprire le porte del commercio equo alle grandi distribuzioni, alla fine, almeno in Italia, ma anche in altri paesi, si è deciso sì di farlo, perché non è neanche giusto parlare di sostenibilità sociale e limitarsi a 5 botteghe del mondo, che poi non sono più 5 ma sono 500 in Italia. Il nostro compito come movimento è adesso di cercare di mantenere il più alto possibile i criteri, il livello, è il più lungo possibile, perché prima o poi io sono convinto che i criteri saranno abbassati. Come spesso quando ci sono dei pionieri che iniziano qualcosa di nuovo, iniziano con dei ideali molto alti, Poi piano piano entra il grande, entra il business, allora si cerca di abbassarli. E questa è una bella lotta. E lo so che c'è anche nel biologico questo. È una lotta molto forte. E credo che lì c'è la società civile che ha questo compito. Chi opera nel settore, cioè nelle organizzazioni di commercio ecosolidale, ma anche del consumatore. E per questo ringrazio anche di questo invito, perché anche del tema, che ovviamente è un tema critico, il commercio eco, luce ed ombra del commercio eco, noi del commercio eco solidale siamo gli ultimi che diciamo tutto quello che noi facciamo è tutto positivo, è tutto ben fatto. Io spesso dico, noi dobbiamo svegliarci ogni mattina per vedere cosa stiamo facendo e se è una cosa che stiamo facendo in modo giusto o sbagliato e cosa possiamo migliorare. Il tema della quinoa si potrebbe adesso allargare, è uno dei temi da affrontare. E comunque la grande distribuzione, io personalmente sono convinto che è necessario entrarci, perché non può essere una nicchia, come non può essere la nicchia la distribuzione di prodotti biologici, però bisogna fare molta attenzione a mantenere alti livelli. Per quanto riguarda la certificazione, per arrivare alla tua domanda, da quando si è entrato nella grande distribuzione è diventato necessario fare il monitoraggio e la certificazione. Prima, quando era un movimento tra persone che tutti più o meno la pensano allo stesso modo, il rischio era molto inferiore che c'è qualcuno che fa il furbo. Ovviamente adesso il commercio eco è diventato un business, il biologico è diventato un business, per cui è necessario che c'è qualcuno che controlla. Per il biologico non ci sono le normative CE che ha accennato prima Marcus, dove c'è una normativa CE che controlla, mette le regole, c'è l'ente di certificazione accreditati che certificano. Tutto questo nel fair trade non c'è, perché non c'è una normativa, non c'è una legge, per cui ci sono dei standard, dei criteri privati e anche il controllo è privato. Infatti c'è la FLO, Fair Trade Labeling International, è un ente privata, è un'associazione con soci in 20 paesi diversi, però è un ente privato che fa la certificazione. Nel frattempo sono molti altri che hanno iniziato a fare la certificazione e qui adesso la discussione è fare delle normative pubbliche o private.
Certo,
o altro.
Anche perché è un argomento dibattuto, come diceva Rudy, giustamente anche all'interno del mondo ecosolidale, perché alcune organizzazioni non si riconoscono nella certificazione, magari sono rimaste appunto ancorate a una visione pionieristica, originaria e molto sentita, forte, dell'ecosolidale. Questo argomento della certificazione vorrei riprenderlo più tardi, magari anche con l'aiuto del pubblico, che spero sia stato un po' sollecitato dagli interventi dei nostri relatori. Vorrei riprenderlo anche in relazione all'agricoltura biologica. Vorrei parlare di certificazione partecipativa, capire se è un modello applicabile, perseguibile anche nel campo del fair trade, cioè un modello che renda più consapevole e più partecipe il consumatore, proprio riprendendo il discorso che facevamo prima, consumare cibo e anche maneggiare un elemento culturale e simbolico fortissimo, e quindi il consumo non è un'azione fredda e fine a se stessa, ma è l'atto finale di una filiera che in qualche modo legittima tutti i passaggi precedenti, e quindi far partecipare il consumatore anche alla definizione, per esempio, di norme di certificazione del biologico, del fair trade, sarebbe interessante, ma dopo vedremo magari cosa ne pensano gli ospiti. Volevo dare un attimo la parola a Elda Dalla Bona dei GAS, perché spiegasse al pubblico appunto che cosa sono i GAS, per tornare al tema delle definizioni.
È una cosa un po' difficile spiegare che cosa sono i GAS, perché ogni GAS è un mondo a parte. Sono dei gruppi di persone che si sono posti il problema con una certa serietà, il problema proprio del cibo, di che cosa vuol dire mangiare, che cosa vuol dire uscire dalla logica dell'acquisto, quello che mi gira, quello che mi dicono in pubblicità, e vedere un attimo chi produce questo mangiare, il mangiare che ci portiamo sulla tavola. Quindi un GAS è una realtà interessante, perché è fatta di persone che escono dallo schema metto sulla tavola quello che così mi viene proposto, voglio sapere se quando mangio quello che mangio è stato equamente pagato, è stato prodotto nel modo giusto, quindi in modo biologico sostanzialmente, ma non necessariamente certificato. Quindi quello che noi vogliamo mettere a tavola lo vogliamo mettere consapevolmente e responsabilmente nel rispetto di chi produce, di chi ce lo porta, e quindi il produttore, il trasportatore, eccetera, e anche nel rispetto di noi stessi, del gruppo, perché noi lavoriamo in responsabilità, facciamo arrivare, abbiamo dei prodotti, conosciamo i produttori, con i produttori stabiliamo un rapporto amicale molto spesso, vediamo come, quali sono le loro difficoltà, cerchiamo di andare loro incontro. I gas in Italia adesso sono circa 1 migliaio di quelli certificati, diciamo, quelli iscritti alla rete gas, poi ce ne sono molti di più probabilmente. E niente, queste realtà cercano di entrare in contatto con i produttori, appunto, e vedere le loro, entrare anche nel campo delle loro difficoltà, perché queste difficoltà del contadino che vuole lavorare bene la terra e la vuole rispettare, vuol fare qualcosa di sano, sono molte. Ci sono stati degli esempi, e ci sono degli esempi di interventi dei gas massicci per salvare delle aziende che avevano i giorni contati, ma non perché avessero operato male, ma proprio per l'esatto contrario. Quindi nel contesto di un'esperienza gas si maturano delle idee, si maturano dei modi di fare, dei modi di essere. Il gas non è solo il consumo del cibo, il gas è educazione, è autoeducazione, è senso della responsabilità personale. Noi appunto siamo organizzati così, ognuno di noi ha un produttore con il quale ha dei contatti, organizziamo gli ordini, facciamo arrivare, distribuiamo, paghiamo, facciamo tutte quelle cose che solitamente la gente non fa. La gente solitamente, ma io non voglio mica entrare nell'ordine della critica, va al supermercato, acchiappa quello che deve acchiappare, magari in fretta. Ecco, riprendendo un po' il discorso della moderatrice, il cibo non è solo questo, il cibo è tutta un'altra cosa. Il cibo è la vita, è quello che ci dà la forza di portare avanti la nostra vita. E quindi il gas... Ecco, se posso definire il gas, è un'esperienza, io lo dico sempre, di democrazia responsabile, perché lì si ragiona, si pensa, si impara, si sta insieme, no? Anche per contrastare questa tendenza di fare tutto sempre da soli.
Certo, quindi come dicevamo prima, al centro di questa realtà ci sono delle nozioni tecniche, ma molto di più intorno, e avremo modo di continuare a parlarne con il pubblico. Volevo dare velocemente la parola a Don Mario Gretter prima di cominciare il dibattito con il pubblico, perché ci portasse un po' la sua esperienza, che è un'esperienza un po' particolare, diciamo, se ce la voleva raccontare.
Da alcuni anni, da 5 anni, la Conferenza Episcopale Italiana ha portato anche in Italia la Giornata del Creato, che è il 1° di settembre. La maggior parte non lo sa, ma piano piano anche questa diventerà sempre più una data importante. Una data importante perché, come diceva anche Elda, come continuiamo a sentire, è un pensiero che deve cambiare, un pensiero che sempre più deve entrare in una comunità che si rende responsabile di quello che gli sta succedendo intorno. E proprio in questo contesto c'è il desiderio di interrogarsi, non... Poi se pensiamo, sono state tirate in ballo le ostie consacrate, giusto così, per, ecco, proprio perché se Cristo dice io sono il pane di vita, c'è questo passaggio non da poco che il pane di vita non deve essere fatto sulla vita di qualcun altro, e quindi c'è un interrogarsi sugli stili di vita. Difatti da qualche anno è partita una rete interdiocesana per i nuovi stili di vita, dove ci si interroga se sia necessario produrre così tanto, per esempio, per poi sprecare. Ci sono un insieme di iniziative che cercano di recuperare il cibo che alla fine sta per scadere, che altrimenti verrebbe buttato via, e che ci troviamo, per esempio, in parrocchia a distribuire. Io sono nella parrocchia di Don Bosco, abbiamo i sacchi di spesa da dare alle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine di questo mese. Quindi anche la produzione che abbiamo adesso per dare un insieme di prodotti che probabilmente abbiamo tantissime a disposizione, ma non tutti ci servono effettivamente. Come riusciamo a utilizzarli meglio? Come riusciamo a trovare un nuovo stile di vita che ci permetta di interrogarci su questo? Ci sono 40 diocesi che fanno parte adesso di questa rete interdiocesana. In questo momento si stanno confrontando in maniera particolare sull'acqua, perché è un tema abbastanza scottante, un tema che vuole monetizzare nuovamente un bene che invece dovrebbe essere a disposizione di tutti, quindi l'importanza di muoversi. E la nostra chiesa ha 281 parrocchie sul territorio diocesano. Se 281 parrocchie, 281 comunità fanno dei passi in questo senso, allora si sente la differenza. È proprio in questa direzione che si vuole muovere. Poi magari anche nella discussione entrerà Massimiliano De Franceschi, che è un esperto anche in questo settore, che fa parte di questo gruppo di lavoro per la giornata del creato. Ti do un attimo la parola al volo.
Sì, ne approfitto allora magari per sottolineare un aspetto che già i relatori hanno accennato e che ho trovato particolarmente interessante, perché mi ha fatto tornare al periodo in cui ero ancora studente universitario, in cui i nostri professori ci portavano ad esempio per la salvaguardia ambientale e quindi anche del territorio delle nostre regioni, Trentino Alto Adige, il fatto che prima ancora di scelte tecniche, legislative, siano intervenute delle scelte culturali. Il fatto di dire abbiamo un'identità culturale da preservare, che poi si rispecchia quasi in automatico, senza dare delle linee guida, sulla salvaguardia del territorio. E in questo senso il fatto di sottolineare che il biologico non è soltanto non usare pesticidi e il fair trade non è soltanto pagare il giusto all'ultima, al primo produttore della catena, ma è un fattore culturale e di salvaguardia molto concreta del territorio, penso sia un valore aggiunto che dovrebbe aiutare anche a sollecitare ogni singolo cittadino ad essere partecipe di questa azione, perché veramente ne va del terreno che abbiamo sotto i piedi, insomma.
Ok, grazie. Grazie a tutti i nostri ospiti. Adesso volevo aprire un po' il dibattito con il pubblico, che appunto, come dicevo prima, spero che sia stato stimolato un po' dagli interventi dei relatori. Dunque, prima di aprire il dibattito alle domande, volevo fare un piccolo sondaggio per capire se questo è un campione rappresentativo di questo tasso di crescita che il biologico e l'equo solidale hanno avuto. E volevo sapere quanti di voi hanno acquistato almeno una volta, diciamo, quindi vi facilito il compito, un prodotto biologico o equo solidale. Per alzata di mano, così li contiamo a braccio. Beh, meraviglioso. Stasera giochiamo in casa. Dunque, io spero che le domande, le risposte, insomma, dei nostri interlocutori vi abbiano un po' sollecitato anche ad intervenire in modo un po' più critico, meno buonista, un po' più provocatorio, perché chiaramente ci riconosciamo in un modello di commercio e di agricoltura alternativo che cerca di seguire dei criteri giusti, equi e corretti, ma chiaramente ci sono delle criticità che vanno sottolineate. Ecco, prima ne abbiamo sottolineate un paio. Altre, diciamo, lamentele, tra virgolette, che alcuni produttori fanno sono quelle di essere poco coinvolti nei processi decisionali, di partecipare poco, stenta a decollare il ruolo delle donne. Ecco, alcune organizzazioni non si riconoscono nella certificazione. Spesso c'è questo conflitto tra sovranità alimentare e monoculture, cioè, in sintesi, da un certo punto di vista, il fair trade è un sud che produce per un nord che consuma, insomma, prodotti che arrivano dal sud per il nord, consumando molto in questi viaggi, emissioni di CO2, eccetera. Per cui, da una parte c'è il tema della sostenibilità ambientale di questi prodotti, dall'altro il conflitto appunto tra una sovranità alimentare dei popoli che spesso rischia di non essere rispettata in nome appunto di una domanda da parte del Nord che, come sottolineano alcune organizzazioni dell'equo solidale stesse, sono un po' bizzarre, snack ed altre cose che forse non sarebbero così fondamentali ed essenziali, insomma. Volevo capire se il pubblico mi poteva seguire in queste domande un pochino provocatorie, ecco, chiedere quali sono gli aspetti che un po' lasciano dei margini così di dubbio, chiaramente anche di miglioramento, perché ci muoviamo in un campo che, come diceva appunto Rudy Dalvai, è nato da qualche decennio in via di miglioramento, insomma, dalla fase pionieristica è passata a una fase più avanzata, per cui chiaramente si cerca di riconoscere le criticità per poi adoperarsi per risolverle, chiaramente, non per uscire dal modello stesso. Per cui volevo capire se vi è venuta qualche curiosità, qualche domanda in questa direzione. C'è qualche volontario che si... C'è un volontario.
Io faccio parte di un gas e entrando in contatto con alcuni produttori, questi già sappiamo, almeno molti di noi sanno, che i produttori si dibattono in questi problemi economici di riuscire a stare dentro i costi e riuscire ad avere un ricavo anche per loro. A volte questi produttori, non sto parlando dell'Alto Adige, si lamentavano perché il costo, diciamo, per pagare le certificazioni era molto alto, che influiva evidentemente sulle loro possibilità di guadagno, e dicevano anche che non sempre questi enti certificatori poi facevano il loro dovere, cioè venivano regolarmente a controllare il prodotto, eccetera. Allora dicevano: io devo pagare un sacco di soldi ad un ente certificatore che poi non vedo mai. Una volta che ho pagato non si vedono più. No. Allora io vorrei sapere, non so a chi girare la domanda, perché gli esperti, qualche esperto si troverà, se è vero che mediamente questi enti certificatori sono latitanti e pensano soprattutto a raccogliere invece le quote. Se è vera questa storia, quanto è vera?
Grazie della domanda. Chi vuole rispondere? Prego.
Io posso tentare di rispondere.
Ah,
io
si era
credo...
prenotato anche lui.
Magari parlo per la produzione biologica e Rudy. Per quanto riguarda la produzione biologica, io direi proprio di no, che non è vero. Cioè, nel senso, magari c'è qualche caso, ecco, non vorrei, c'è sempre la pecora nera, ma in genere non è assolutamente vero. Io direi che non è vero che la certificazione è costosa. Per un'azienda, diciamo, parlando per esempio qua adesso dell'Alto Adige, per le nostre aziende non è assolutamente costoso. Sempre se si tratta di un'azienda di una certa dimensione, bisogna sempre tenere presente che le nostre aziende sono abbastanza piccole qua, non sono grosse aziende. Poi c'è da dire addirittura che tante regioni, come per esempio anche la provincia autonoma di Bolzano, dà anche un contributo, addirittura, diciamo, partecipa nel costo della certificazione. Perciò credo che per il biologico, in genere, non, per quanto riguarda l'Europa, non è, il costo non è un problema. Diverso può essere in altre zone. Nel fair trade può essere diverso. Per quello, di questo non vorrei adesso, magari Rudy può aggiungere
magari Rudy,
qualcosa.
Esatto, aggiunge qualcosa sul fair trade.
Io ho lavorato tantissimo anche nella certificazione biologica, perché i primi prodotti caffè, tè, che venivano importati dai paesi del sud certificati biologico, li hanno importati le organizzazioni di commercio equo. Ricordo quando è stata fatta la normativa CE nel 92, non si sapeva ancora come gestire questo, e il problema è che per importare dai paesi del sud un prodotto del commercio, un prodotto biologico certificato, deve essere un ente di certificazione europea accreditata che va giù a controllare. Potete immaginarvi i costi che ha. Hanno circa il costo al giorno dei esperti di certificazione, anzi non sono gli esperti di certificazione, sono gli ispettori, hanno dai 3 ai 600 euro al giorno. Adesso, chiaro, se io ho un'azienda di 10.000 ettari, pago quella persona, spende un giorno da me, non è un grosso problema. Se io invece ho 10.000 contadini che ognuno ha un ettaro, la questione diventa già un po' più difficile. Per cui la sostenibilità lì, come tu giustamente hai detto, è un po' a rischio, anzi non c'è. Sappiamo che anche in Italia, anche ho letto adesso poco fa che in Tirolo del Nord hanno chiuso tantissimi piccoli produttori del biologico perché la certificazione per poca terra non è sostenibile. E non è solo il costo, ma è anche tutta la parte burocratica c'è dietro, perché c'è un sacco di moduli da riempire, da fare. Adesso mi viene in mente la certificazione del carcade, dell'ibisco che abbiamo, della camomilla che abbiamo dal Kenya. Noi abbiamo aiutato ai produttori per fare la certificazione. La prima cosa che abbiamo dovuto fare è aiutare le persone a imparare a leggere e a scrivere, perché ogni contadino deve avere un libro dove scrive, quando pianta, dove deve segnare. Sono poi molto come i quaderni dei bambini, questi quaderni che devono tenere, però ognuno deve tenerli e vengono poi anche controllati. Per cui adesso per andare al Fair Trade, la situazione è molto più critica, perché prima non c'era la certificazione, poi è venuto Flo, io ero vicepresidente di Transfer Italia nel 95, per cui so di cosa stiamo parlando, ho partecipato a creare Flo, CTM Alto Mercato stesso era il primo licenziatario di Flo nel 96 e nel 2000 siamo usciti da essere licenziatari, perché? Perché una è la certificazione, l'altro è il marchio. Flo ha unito marchio e certificazione, per cui non si paga la certificazione, ma si deve pagare anche il marchio. CTM attualmente, se noi mettessimo il marchio su tutti i prodotti certificati da Flo, avremo un costo di 450.000 euro. Ripeto, 450.000 euro. Una azienda commerciale, CTM Alto Mercato, ha un ente di certificazione accreditata. Allora anche lì si potrebbe adesso entrare un po' più a fondo, allargare, approfondire. Non è il caso qua, se qualcuno vuole approfondire dopo si può, volentieri lo faccio, perché ho fatto anche parte, ero presidente dell'Organizzazione Globale del Commercio Equo dal 2000 al 2007. Il compito principale che ci siamo posti è quello di creare un sistema di certificazione del Fair Trade, che non certo. È niente semplice, perché poi ci sono anche i criteri, che nel biologico sono criteri tecnici abbastanza facile da misurare. Nel Fair Trade abbiamo i criteri sociali che sono come un elastico,
esatto, che sono
che
un po'
misurarli
più difficili da definire.
Non è tanto facile.
Esatto. No, la cosa interessante. Sì, prego. Un attimo solo. La cosa interessante da sottolineare, senza scendere nel dettaglio, era appunto capire se questo tipo di certificazioni possono costituire una garanzia effettiva per il consumatore, insomma, garanzia della qualità del prodotto, che ripetiamo, non è semplicemente un dato tecnico, ma c'è molto di più dietro che in qualche modo va misurato e va definito. Do la parola ad Elda Dalla Bona.
Sì, ecco, questo è un interessante discorso. Nei gruppi di acquisto solidale si pone spesso questo problema. Ci sono gruppi che sono molto severi, anzi i primi gruppi erano molto severi sul discorso della certificazione, e richiedevano al contadino, ecco, tutta una serie di cose ancora più faticose di quelle delle carte che dovevano scrivere, ecco, dove aveva situato il campo, se era lontano o vicino, cioè una cosa molto complessa. E c'è questo aspetto molto forte in alcuni gas. In altri invece, come nel mio per esempio, abbiamo scelto una strada diversa, che è una strada diversa dal punto di vista culturale, cioè di riprendere in mano il discorso della fiducia. Io credo che molti sorrideranno, no, di fronte a questo discorso, il buonismo appunto, e invece no. Io credo che il GAS a cui appartengo e anche molti altri, penso, stiano molto attenti a questo aspetto. Noi stessi abbiamo dei produttori certificati, produttore parmigiano è certificato, ce ne sono molti altri certificati. Ce ne sono altri che non sono certificati e noi coscientemente, scientemente abbiamo scelto questi produttori rispetto ad altri certificati, perché questi avevano più bisogno e erano piccole aziende che non potevano pagarsi la certificazione, perché sì e no riuscivano ad arrivare a guadagnare il minimo indispensabile per vivere, tante volte neanche. Quindi il discorso del Fair Trade i paesi del sud, eccetera, è molto più vicino di quanto crediamo, perché molti produttori del meridione hanno questo problema, per esempio, no? piccole aziende così, che fanno sforzi per certificarsi, però non sempre riescono a farlo. A noi interessa stabilire un rapporto di fiducia, di fidelizzare proprio con questo produttore, e quindi andare al di là del discorso della carta, che sappiamo purtroppo che le carte tante volte dicono una cosa e poi ne dimostrano un'altra. Cioè, noi abbiamo un mondo dove la certificazione è importante, eccetera, però chi lo sa se è proprio questo quello che noi andiamo cercando quando andiamo a mettere il cibo sulla nostra
certo,
tavola.
Certo, spesso l'attenzione può diventare un po' esagerata, come quando mettiamo il cibo dentro tanti contenitori di plastica diversi, come al supermercato, insomma li riempiamo di etichette, di elementi aggiuntivi che insomma spesso rischiano di far perdere il contatto un po' più diretto. Do un attimo la parola a Marcus Kelderer, che me l'ha chiesto, e dopo volevo coinvolgere Federico Lenzerini con una domanda.
Volevo solamente aggiungere che ci sono delle bellissime esperienze sia, diciamo, nel fair trade che anche nel biologico, di certificazione a gruppo. Cioè, si può anche, ci sono delle possibilità praticamente per ridurre anche questi costi. Certo, bisogna essere organizzati in gruppo, ma insomma, cioè, oggi come oggi c'è convenzionale, integrato, tutti quanti dobbiamo produrre carte, tantissime, in qualche modo dobbiamo certificarci, perché cioè, certo è molto simpatico il caso del gas o dei diversi gas, simpaticissimi, anzi c'è un contatto diretto, è il consumatore che conosce, che sa, che ha la fiducia, però qual è la percentuale? Cioè, io credo un sistema di certificazione ci vuole e ci dà, non ci dà mai il 100% di garanzia, però se fatto bene, io direi nel biologico nel 99% dei casi è fatto bene, io credo che ci dà le garanzie necessarie.
Ecco, poi, infatti in discussione non è tanto la necessità di certificarsi o meno quanto il modo in cui ci si certifica. Torniamo un attimo al discorso che facevamo prima, perché per esempio nel caso del biologico ci sono questi organismi di controllo che certificano, che fanno riferimento al Ministero dell'Agricoltura, che rilasciano questi certificati, eccetera. Ma ci sono altri due modelli, uno l'ho appena citato, Kelderer, la certificazione di gruppo, l'altro è appunto il modello partecipativo, che si stanno facendo largo, diciamo, rispetto a questo, a questa certificazione di terzi, diciamo così. E per esempio il modello partecipativo, come dicevamo prima, potrebbe essere un modo per coinvolgere anche il consumatore nella definizione di queste norme, non solo nel biologico ma forse anche nell'equo e solidale, e anche per abbattere i costi, perché il problema del costo, come dicevamo prima, non solo in termini di spesa di denaro ma anche di spesa di tempo, eccessiva burocratizzazione, eccetera, è molto importante. Volevo sapere da Lenzerini se potrebbe essere immaginabile, insomma, applicato anche all'equo e solidale, una forma di coinvolgimento, di allargamento, ecco, della certificazione.
Beh, sarebbe sicuramente molto positiva per rendere il consumatore consapevole poi di quello che acquista, no? E di quello che fa, anche da un punto di vista non soltanto commerciale ma anche ideologico e culturale, quando si acquistano di questi prodotti. Io prima ho fatto proprio l'esempio dell'ostia consacrata in modo provocatorio, no? Per toccare un qualcosa della quale noi comprendiamo il significato. Perché quando noi andiamo ad acquistare il guaranà, che si trova anche al supermercato, e ci dicono che magari acquistando quel prodotto poi facciamo un favore ai popoli dell'Amazzonia perché gli arrivano un po' di soldi, siamo totalmente fuori da quella che è la realtà. Perché quel tipo di prodotto è un qualcosa che è paragonabile all'ostia consacrata per noi, per quelle popolazioni. Quindi la certificazione che coinvolge i consumatori sarebbe un modo più che altro per rendere il consumatore edotto di ciò a cui sta partecipando, e quindi pienamente consapevole di tutte quelle che sono le implicazioni del commercio solidale. E questo sarebbe un'ulteriore garanzia, perché il consumatore non sarebbe più, non voglio dire con questo che i consumatori sono ignoranti e non riescono a capire cosa c'è dietro delle cose che facciamo, perché io mi metto nella posizione del consumatore, quindi sono il primo. Però ecco, riuscendo a capire pienamente tutte le fasi della produzione di un certo bene, tutto quello che c'è dietro dal punto di vista economico, sociale e culturale, poi questo sarebbe una garanzia anche per tutti gli altri che si trovano nella stessa condizione. Anche se lo vedo difficilmente realizzabile poi in pratica, soprattutto per il problema, cioè io prima non volevo dire, quando ho parlato più di ombre che di luci, che il commercio ecosolidale non era una strada da seguire. Per me è una strada ottima, eccellente, sono totalmente a favore. Però è chiaro che è una strada che deve percorrere poi un background che sia idoneo a sostenere poi tutto quello che comporta. Altrimenti si rischia che alla fine il fenomeno imploda in se stesso, cioè come fare delle fondamenta nella sabbia, no? Inizialmente si fa un bel palazzo che esternamente sicuramente è bello da vedere e tutto il resto, però poi alla fine non ha delle basi solide per poter arrivare lontano nel tempo.
Sì, ti faccio replicare brevemente, poi coinvolgiamo di nuovo il pubblico.
Sì, adesso siccome è la seconda o la terza volta che stai dicendo si fanno dai palazzi di sabbia, non so quante organizzazioni di commercio ecosolidale tu hai visto, non so quanto in quale base solida tu hai per dire delle cose così. Se parli del Guaranà, che è un prodotto che adesso è abbastanza diffuso, sicuramente consacrato, ma anche il cacao una volta per i Maya era un prodotto consacrato, anche il tè una volta era solo per una certa elite, anche ci sono tanti prodotti che erano di elite che poi sono diventati prodotti comuni, di comune uso. Noi abbiamo dei studi fatti con l'Università di Tor Vergata di Roma, che ha fatto uno studio con il professor Becchetti, che manda lì dai studenti che stanno lì tre mesi a interrogare 300-400 persone, quelli che stanno dentro e fuori il commercio eco, fa un'analisi scientifica dei cambiamenti che ha portato il commercio eco, e sarebbe interessante che lei si guardasse un po' questi studi, i risultati, e vede che non è tutto solo palazzi di sabbia costruiti.
Sì, ma io non ho detto questo ovviamente, e non ero rivolto alle organizzazioni di commercio ecosolidale.
Era una critica costruttiva, diciamo.
No, era una critica anche la mia. A parte il fatto che sicuramente la circostanza che il caffè una volta fosse, o il cacao fossero prodotti sacri, non è che ci autorizza oggi. Poi non è, dicevo, che ci autorizza oggi a dire che siccome il caffè e il cacao erano prodotti sacri si può passare sopra anche al Guaranà o altre cose che sono sacre per i popoli indigeni. Ma a parte questo, io facevo esattamente una distinzione fra i gruppi di commercio ecosolidale, che ho premesso che fanno una cosa lodevole, e il background. Non si può prescindere da creare una situazione favorevole a livello internazionale. Infatti i gruppi di commercio eco e solidale chiedono proprio che l'Organizzazione Mondiale del Commercio riconosca il commercio eco e solidale e che stabilisca delle regole che siano applicabili a livello internazionale, perché finché non abbiamo, anche questo è documentato, al round di Doha e tutti gli altri, ci sono interventi di organizzazioni di commercio eco e solidale che chiedono proprio questo. Perché se il commercio internazionale non riconosce questa realtà, purtroppo rimarrà sempre una cosa di nicchia. Grazie. Rimarrà sempre costantemente un fenomeno di nicchia. Io mi auguro di no. Non era la mia una critica ai gruppi di commercio ecosolidale. Non volevo cogliere nel vivo di questo. Cioè, penso che facciano una cosa lodevole. Io stavo solo dicendo che per raggiungere un risultato che sia stabile nel tempo è necessario che ci sia una collocazione, una contestualizzazione del commercio ecosolidale nel contesto del commercio internazionale, perché i principi della liberalizzazione del commercio libero internazionale purtroppo sono all'antitesi del commercio ecosolidale. Quindi rimarrà sempre una realtà di nicchia portata avanti lodevolmente da organizzazioni private, ma senza regole pubbliche non avrà la possibilità di affermarsi, secondo me, a livello globale.
Quindi secondo Lenzeri sì, bisogna trovare, diciamo, un compromesso, nel senso cercare di mantenere un po' la purezza e l'integrità della fase pionieristica, però senza rinunciare ad integrarsi, mi pare di aver capito. Volevo interpellare un po' il pubblico su questo, perché è un aspetto molto forse laggiù c'era una domanda? Prego.
Sì, la domanda è molto semplice. Quando Lenzerini mi indica qual è il prossimo palazzo d'inverno da saltare e mi dà anche il moschetto, io ci vengo. Molto volentieri, sinceramente. Credo però, voglio dire solo una cosa. Il commercio ecosolidale non è dare un po' più di quattrini nel sud del mondo, anche perché poi, insomma, io personalmente sono profondamente convinto che esista un sud del mondo nel nord del mondo e un nord del mondo nel sud del mondo. Il commercio ecosolidale, sì, certamente, e ovviamente per sua natura, è avere a che fare con organizzazioni democraticamente gestite, avere a che fare con produzioni il più possibile biologicamente gestite, con la coltivazione della terra senza pesticidi, senza quel milione e mezzo. Un milione e mezzo, dati del 93, me li ricordo, ormai la mia memoria, questa rimane, non ho i dati più recenti. Nel 93 un milione e mezzo di contadini in questo mondo, in tutto l'universo terra, erano vittime di incidenti lavorativi determinati dall'uso di pesticidi o altri prodotti. Il commercio ecosolidale è un milione e mezzo, soprattutto concentrati nel sud del mondo. Ecco, anche questo è il commercio ecosolidale. Ma la cosa sostanziale è che ti sbatte in faccia la tua responsabilità individuale, qui e ora, nei momenti di consumo individuali di ogni giorno, di cercare di evitare le storture e le brutture. Punto. Su questo il commercio ecosolidale ha fondato e ha creato un movimento di consumo in questo paese. Poi le politiche commerciali, le organizzazioni internazionali sono un'altra cosa. Ci vuole un palazzo d'inverno? Boh, me lo trovo qualcheduno, ci vado anch'io, lo ripeto. Ma quello che è sostanziale e secondo me è importante qui nel nord del mondo, fatto di un sud e di un nord eccetera, è quello che ci restituisce ogni giorno in ogni singolo piccolo elemento giornaliero, anche di consumo, la scelta tra prendere questo o quest'altro. E questo in parte è anche il biologico. Dico in parte, ma non voglio approfondire la discussione su questo perché sennò vado avanti per 7 ore.
Non so se Lenzerini vuole replicare o se c'è qualche domanda.
Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice. No, il moschetto non lo so,
sì.
Ci sarebbero molti palazzi d'inverno da abbattere, un esempio è che la quinoa appunto o il guaranà che dicevo prima, secondo me, mio modesto parere, poi io sono un giurista e ovviamente quindi la vedo come voi dal punto di vista poi, però io condivido totalmente quello che lei dice e che tutto arriva dal basso, cioè dai consumatori, da noi, con le nostre scelte consapevoli. E guardate, le nostre scelte consapevoli fanno tanto, perché se ricordate, qualche anno fa, per fare un nome, la Nestlé andava in Africa a vendere il latte in polvere, convincendo le mamme che era più nutritivo del latte materno. Adesso la Nestlé partecipa a dei gruppi di commercio equo e solidale, grazie al fatto che c'è stato un boicottaggio da parte di cittadini privati, come siamo qui stasera, che hanno richiamato all'ordine questa multinazionale e hanno fatto cambiare atteggiamento. Quindi il contributo che possiamo dare noi è importantissimo. Io probabilmente stavo esprimendo un sogno. Il commercio eco e solidale dovrebbe essere la regola nel mondo, non un fenomeno di nicchia in cui ci specchiamo noi che siamo qui stasera e altre persone, ma che copre percentuali che poi sono, continuano a rimanere basse, rimarranno basse fino a quando non si cambierà la logica dei rapporti internazionali in tema di commercio, perché 1,5 milioni di contadini che subiscono gli infortuni ci sono ancora oggi e continueranno a esserci per sempre, perché la maggior parte del commercio avviene in modo convenzionale, come dicevamo prima, e continuerà a essere così perché la logica c'è a livello degli stati, e questo potrebbe essere interessante dal punto di vista giuridico, capire cosa si fa a livello internazionale per il commercio eco e solidale. La logica degli stati è quella del loro interesse, non dell'interesse dei singoli produttori. E l'interesse degli stati, sapete a cosa porta? Che se a livello internazionale vengono dati delle preferenze ai paesi in via di sviluppo, i governi dei paesi in via di sviluppo fanno di tutto per mantenere le disparità, perché se i lavoratori dei paesi in via di sviluppo vengono pagati poco, e lavorano in condizioni che sono altamente rischiose, non sono tutelati in alcun modo, lavorano 15 o 20 ore al giorno, i paesi in via di sviluppo sono più competitivi perché i prodotti costano meno. E questa è una logica che copre il 95% del commercio internazionale, quindi è lodevole e io ammirerò sempre con tutto il cuore quello che fanno le associazioni di commercio eco e solidale. Però se si riuscisse a globalizzare questa logica portandola a livelli più generali, sicuramente ci sarebbe da guadagnare. E io, parlando di palazzi costruiti sulla sabbia, mi riferivo a questo, che poi alla fine il commercio eco e solidale è una parte del commercio e il commercio è basato su certe regole che sono regole consolidate, sono scritte nella roccia. Finché non si modificano quelle non ci sarà molto da fare. Chiaramente si esprime un parere.
Do la parola a Elda Dalla Bona, che voleva intervenire su questo.
La parola simpatico riferito ai gas mi ha un po' irritato, come chiaramente, perché invece mi sembra di poter dire che i gas certamente sono un fenomeno di nicchia, siamo quattro gatti, però è proprio un fenomeno che, a mio parere, mina alla base il discorso di andiamo avanti così perché è sempre andata avanti così. Quindi se si vuole in qualche misura minima, ecco, iniziare a riprendere in mano la responsabilità di cosa mangiamo, ma non solo, come diceva il signore là in fondo, la responsabilità delle nostre azioni un giorno dopo l'altro, ecco, dei gruppi del genere aiutano. Certamente sono un fenomeno però hanno avuto un grandissimo sviluppo nel limite dei numeri e secondo me aiutare le persone a riflettere di nuovo sulla base del commercio, su come funziona, e invece di limitarsi ad andare a comprare, ad acquistare anche in modo superficiale nella bottega del mondo, perché questo è vero che accade, oppure ci sono i negozi del biologico molto fighetti, no? Dove si va ad acquistare l'ultima novità, ce n'è di tutte le specie di queste novità. Allora, il biologico deve diventare il mangiare di tutti, non solo per i ricchi signori che scendono, nel mio caso, da Maialta o da, non so, Bolzano, da dove scendano, ma insomma in ogni modo è così, è da Gries, non lo so, io questo non conosco. Ecco, il biologico deve essere per tutti, deve essere popolare, deve essere diffuso. Nei gruppi di acquisto entrano persone che non sapevano un fico secco di queste cose, diventano altre persone e allora si coinvolgono sul discorso dell'acqua, si coinvolgono a livello cittadino, diventano delle persone più responsabili. Ora, non mi sembra simpatico, questo mi sembra importante. Grazie.
C'è un'altra domanda dal pubblico.
Allora, scusate, credo di essere troppo vicina. Premettendo che sono una grande fan dell'altro mercato e faccio parte di un gas, tuttavia mi interrogo. E mi interrogo perché mi è capitato nel corso, a livello personale, ma anche a livello lavorativo, di viaggiare spesso in America Latina e vedere persone assolutamente concentrate nel preparare prodotti solamente per un mercato che fosse al di fuori dei loro paesi, che quindi non ha né una sostenibilità, o comunque non ce l'ha così completa a livello sociale locale, e implica una certa insostenibilità ambientale. Allora, io che compro convinta un caffè biologico che viene dal Messico, quanto bio è con tutti i chilometri che fa sopra l'oceano? Me lo chiedo. So che non c'è magari una risposta a questo, però cerco di riflettere. E allora dico, forse se bevessi magari, che ne so, un tè prodotto in Trentino, ok, il tè originariamente, non so neanche se si faccia, però, però se fosse, o tisana, no, chilometro zero. E poi un'altra cosa invece, perché abbiamo parlato molto anche di certificazioni, di questo organic farming, e mi chiedo la certificazione, e quindi andiamo alla radice. Ok, un vantaggio sicuramente per il consumatore, perché sappiamo quello che mangiamo, quello che abbiamo in mano. Però il produttore, cioè se pensiamo per esempio all'America Latina, queste persone che producono per mandare fuori, che perché pensano che l'opportunità commerciale sia fuori, come poi ci diceva il collega Lenzerini, quelle purtroppo sono ancora le regole che cioè, che hanno il maggior impatto. E quindi sarà conveniente anche per una persona che deve pensare a fare una certificazione, che magari non rientra neanche nelle conoscenze basilari che ha, o come diceva il collega, in questo progetto in cui queste persone devono tenere un quaderno. Quanto è realizzabile? Cioè, questo bio fair trade per le popolazioni locali idealmente dovrebbe essere una grande opportunità per loro, però quanto è praticabile? Ecco, io lascio tutti questi interrogativi e vi ringrazio.
Se qualcuno vuole replicare brevemente, poi do la parola a un altro intervento del pubblico. Parliamo di insostenibilità ambientale nel caso di prodotti che appunto vengono da molto lontano.
Ma riguardo ai prodotti che vengono da molto lontano, anche da vicino, stanno prendendo piede, poi scusate il gioco di parole, il concetto di impronta ecologica o impronta ambientale, impronta territoriale, chiamiamola come vogliamo, riguardo alla produzione di un qualsiasi bene. Questo dovrebbe essere qualcosa che si sente dire in linea di principio entro qualche anno dovrebbe entrare nelle etichettature. Sarebbe lodevole, poi dovremmo avere dei pacchetti, delle confezioni talmente grandi per riuscire a leggere tutte le etichettature. Questa è un'altra questione da affrontare, forse anche per eliminare i pacchetti converrebbe. Però quello di avere la possibilità, almeno consapevolmente, come si diceva prima, io qui oggi mi rendo conto di che cosa può costare questo in termini di emissioni, piuttosto che di uso del suolo, piuttosto che di uso dell'acqua, produrre questo bene. E una delle cose che i consumatori dovrebbero avere la possibilità di fare è quello di fare pressioni perché ci siano delle misure di compensazione. Questa è una delle cose che in campo ambientale purtroppo negli ultimi anni è sparita dal linguaggio. Nel momento in cui faccio un'azione ho il diritto a chiedere delle compensazioni, qualora questa azione per un qualche motivo di interesse superiore debba comunque essere accettata. E allora questa potrebbe essere una spinta, poi non devono essere anche interventi troppo banali del tipo taglio un albero, ne pianto un altro, perché anche quello in alcuni casi poi diventano soltanto monoculture arboree e anche questo non è il meglio per l'ambiente. Però forse questa possibilità dell'etichettatura, dell'impronta, in termini energetici piuttosto che non di consumo di qualche altra risorsa, può essere una strada che ci permette di scegliere e di fare pressione perché poi vengano compensate. Io su questo,
anche perché per molti al caffè è veramente molto molto difficile rinunciare, per cui prego.
Però forse anche lì si parla di questi nuovi stili di vita, forse ritornare su determinati stili di vita per comprendere che cosa è veramente necessario, che cosa è diventato talmente superfluo da potersi permettere di finire a mangiare cose assolutamente assurde proprio per un modello culturale che si è trasformato al punto tale da diventare insostenibile in tutti i sensi. E anche qui non è soltanto un cambiamento dell'industria mondiale, ma anche dei nostri desideri e quindi anche del nostro pensiero. Proprio per questo, dal punto di vista religioso, la giornata del creato vuole riportare l'attenzione sul fatto che quello che abbiamo ci è stato affidato e quindi siamo responsabili non solo per noi ma anche per le altre generazioni. Un percorso di sostenibilità, di giustizia, di sobrietà, un termine che non va più di moda perché sembra un po' una castrazione, in realtà la sobrietà dovrebbe essere un'altra via di questa giustizia e di questa sostenibilità.
Allora, brevemente la parola a Rudy, poi c'era una domanda da qui.
Allora, noi del Commercio Eco siamo gli ultimi che vogliono convincere chi non beve il caffè di bere il caffè, o chi non vuole mangiare il cioccolato di mangiare il cioccolato, e chi non vuole, non gli piace il tè di bere il tè, o magari chi non gli piace la cannella o il pepe o il paprika o il chiodo di garofano o altre decine di spezie che noi usiamo, a usarle se non vuole usarle. Però se le usa, meglio che siano prodotti che si sa che non c'è sfruttamento dietro.
Una domanda?
Io sono un contadino biodinamico da 25 anni e quando guardo la storia della frutticoltura qua del Sud Tirolo vedo bene che anche qua era la situazione così, che la gente che viveva qua quasi non poteva comprare la mela che è stata prodotta qua, no? E adesso quando guardiamo il successo che ce l'ha la mela adesso qua, per me è una soddisfazione, e soprattutto quando penso che ogni seconda mela biologica prodotto in Europa viene prodotto in Alto Adige, in Sud Tirolo, è una cosa molto molto bella, e così spero anche i modelli che hanno iniziati lì nel mondo del sud che prendono una strada simile come da noi.
Grazie, un'ultima domanda e poi dobbiamo passare. Chi aveva alzato la mano prima? Mi fido.
Grazie, ma prima di tutto una domanda che proprio mi riguarda personalmente. Io per ragioni di salute non posso mangiare i cereali con il glutine, pertanto nella mia alimentazione ho introdotto la quinoa. Adesso sento nominare già due volte la quinoa e mi ha suscitato un interrogativo. Vorrei capire cosa c'è dietro questa quinoa, se qualcuno me lo spiega, primo. La seconda perplessità che ho appunto da tanto tempo è che molti cereali vengono prodotti in questi paesi emergenti come l'India, il Pakistan, la Cina, con la certificazione biologica. Beh, io vi dico sinceramente che non mi fido, non so come spiegare, ma in territori, in terreni che sono stati per decenni e decenni avvelenati da metalli pesanti, non so come in breve tempo si possa portare la terra a poter dare un prodotto del quale ci si possa fidare. Ecco, questa è la mia domanda, grazie.
Grazie. Visto che prima Federico Lenzerini voleva intervenire, non so se vuole cogliere l'occasione della quinoa.
Io in realtà inizialmente volevo prendere spunto da quello che ha detto Mario per chiudere il cerchio poi con il discorso che facevamo prima, no? Della minore resa dell'agricoltura biologica, e poi sia il 20 o il 10 o quello che è. In realtà infatti questa minore resa sarebbe abbondantemente controbilanciata se si smettesse di sprecare tutto quello che si spreca. E allora il problema sarebbe risolto lì, no? Perché avremmo agricoltura biologica che può servire a sfamare tutto il mondo, e con gli stessi terreni che vengono utilizzati oggi per l'agricoltura convenzionale, forse anche meno, poi Marcus mi correggerà se sbaglio. Però questo è uno degli esempi concreti di ciò a cui mi riferivo quando dicevo che bisogna cambiare il modo di vedere la cosa a 360 gradi. Cioè non si può, per quanto siano lodevoli certe iniziative, è come quando si va a portare da mangiare alle persone che muoiono di fame in Africa o in Asia. Si risolve il problema di 3-4 persone lì sul momento, ma non si risolve il problema alla base. E con questo nuovamente, se no rischio di essere frainteso, non voglio minimizzare assolutamente il lavoro che io ammiro con tutto me stesso che fanno queste associazioni. Però ecco, bisognerebbe cambiare mentalità noi dal basso proprio, e questo porterebbe a cambiare mentalità anche poi nell'alto. Quanto riguarda la quinoa, io cosa posso dire? Io dico che noi chiaramente la sua necessità è più che legittima, non è che questo vuole essere, però magari non siamo consapevoli di certe realtà, che anche la quinoa è una pianta comunque sacra per gli indigeni, e quindi il suo sfruttamento a livello internazionale può essere contrario alla loro identità culturale, a quello in cui credono. C'è poi anche il discorso che, aumentando la domanda a livello internazionale, si fanno culture più intensive, e quindi questo alla fine può risultare, benché sia svolta in modo eco e solidale, però può risultare negativo poi anche per l'integrità dei territori e per gli stessi stili di vita delle popolazioni locali. Queste purtroppo sono realtà che stanno dietro allo sviluppo di questi tipi di prodotti. Però con questo non è che voglio dire che bisognerebbe bandire il commercio e l'uso della quinoa. Però, cioè, poi più che altro credo che noi dobbiamo dare... Questi incontri servono a condividere idee, a scambiarci idee, no? Ognuno può imparare dagli altri. Ognuno può offrire agli altri le sue esperienze e certe conoscenze, certe notizie che gli altri non sanno. Una volta che noi abbiamo fatto tesoro di queste idee, poi dipenderà da ciascuno di noi decidere come comportarci. Non è mica che siamo qui per dettare delle regole e tutti si devono adeguare a queste regole. Chiaramente però è bene conoscere la realtà delle cose a 360 gradi e poi prendere le nostre decisioni in modo sicuramente molto più consapevole.
Certo, soprattutto capire che, appunto, come dicevamo prima, il consumo può diventare anche uno strumento di partecipazione sociale, insomma, di testimonianza. Ecco. Dunque, io credo di dover dare la parola a Kelderer e dopo al vignettista, perché altrimenti non c'è il tempo di far vedere le vignette del nostro Vauro della situazione, diciamo, prego.
Io vorrei solamente rispondere alla seconda parte della domanda, praticamente il rischio delle contaminazioni, no? Una certificazione ben fatta deve assolutamente tener conto anche di possibili rischi, se non sarà sempre facile, però fa parte, insomma, del, diciamo, del mestiere di chi fa certificazione. Cioè, non avrei proprio la paura che, insomma, certo, può esserci sempre qualche caso particolare, però in genere si bisogna effettivamente tener conto di tutti i rischi di contaminazione, sia dall'agricoltura che anche dalla parte industriale. Insomma, in genere queste cose vengono ben fatte.
Ok, allora vi lascio con l'augurio di avere sempre un cibo buono dal punto di vista del gusto e dal punto di vista etico, e quindi lascio la parola al vignettista. Non so se ha concluso oppure se vuole ancora qualche secondo. Ok, allora forse c'è il tempo per un'altra domanda. Scusami Rudy, volevo, se è brevissima te la do. Ok, ah, ce l'hai il microfono, vai.
Visto che il tema è quinoa di questa serata, quinoa, adesso la gente non sa più se può andare a comprare la quinoa o magari la mangia, poi gli viene il mal di stomaco, perché allora volevo dire velocemente qualcosa sulla quinoa. Allora, la quinoa attualmente si produce circa 60.000 tonnellate a livello globale. I paesi dove si producono di più è la prima il Perù, poi la Bolivia e l'Ecuador. Ultimamente, negli ultimi 5 anni, la quinoa ha avuto un successo strepitoso soprattutto negli Stati Uniti, che attualmente acquista circa il 10% della produzione globale. La Bolivia esporta circa il 20%, l'80% rimane ancora nel paese e serve per l'autoconsumo. Questi sono tutti dati che mi sono letto negli ultimi 2 giorni in internet, non è che mi sono, perché volevo proprio informarmi quando vengo qua, per avere un po' di dati anche. E la cosa interessante è che negli Stati Uniti e in Canada non c'è la quinoa del commercio eco, non esiste. Il motivo, quello è, l'ho letto anche soprattutto in questo, c'è questo rapporto qua dell'ente di esportazione della Bolivia, che hanno fatto un'analisi proprio sul mercato della quinoa, e loro dicono che uno dei motivi principali per il quale c'è questo boom del consumo della quinoa negli Stati Uniti è una conseguenza del cibo transgenico. La gente adesso ha paura, non tutti, molti non se ne frega niente, però alcuni hanno paura che vogliono il cibo sano e vedono la quinoa, come altri, l'amaranto, ci sono parecchi altri prodotti che loro identificano come una cosa sana. Poi che c'è il rischio che tu dici, che se tutti saltano su un prodotto che viene coltivato a 3.000-4.000 metri dalle Ande, il rischio c'è un po'. Noi che abbiamo iniziato a importarla 15 anni fa, importiamo 50 tonnellate per aiutare quei poverini, cioè gente che vive nella miseria, per dargli un motivo di piccolo introito. Adesso siamo in questo fuoco incrociato noi siamo responsabili. Sicuramente abbiamo contribuito a questo, involontariamente. Fatto sta di rendersene conto e poi agire di conseguenza.
Dunque, faccio fare l'ultima domanda, perché ormai l'avevo promesso, ma non mi ricordo da dove veniva la mano alzata. Ok, e poi passiamo alle vignette. Prego.
Allora, un altro aspetto che qui non si è parlato affatto è sul livello di guadagno dei agricoltori nostri e quelli del terzo mondo. Io mi sono fatto una volta una domanda: ma se aprissero veramente tutte le frontiere e abbattessero tutti i dazi, cioè da rendere un mercato veramente libero, e i contadini del terzo mondo inonderebbero i nostri mercati con dei prodotti concorrenziali al massimo, i nostri contadini non avrebbero più la possibilità di sopravvivere, cioè morirebbe la nostra agricoltura. Per questo forse anche i politici o anche gli enti di rappresentanza dei nostri contadini chiaramente cercano di mantenere questi dazi per mantenere l'agricoltura. Dopo sappiamo che fino al 2013 ci sono ancora gli incentivi agrari e comunitari che verranno a finire. Anche questa è una domanda mia: come andrà dopo avanti? Si dice, almeno qui in Alto Adige, vedo che perfino i boss dei contadini si sono cioè hanno capito che è il biologico che devono spingere, perché sarà l'unica fonte di sostentamento per i nostri contadini qui locali. Però io adesso cerco di pensare al di fuori dell'Alto Adige: Europa, primo mondo, terzo mondo. Non so se è stata chiara la domanda, e non so a chi vuole rispondere, però secondo me sono anche degli aspetti importanti per un certo, per un prossimo futuro. Grazie.
Quindi parliamo in un certo senso della concorrenza che agricoltura locale nostrana e agricoltura biologica estera, diciamo così, o equisolidale possono avere l'una con l'altra. Non so chi vuole rispondere su questo.
Io posso dire l'aspetto giuridico, se vuole, perché che è molto pertinente in realtà. E il problema che solleva lei è molto importante, perché intanto uno dei principi fondamentali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che poi è quella che regolamenta tutta la questione, è il divieto di restrizioni quantitative alle importazioni. Quindi non è possibile porre dei limiti all'importazione di prodotti derivanti da qualsiasi paese che è membro dell'organizzazione. Oltretutto il problema si pone già, perché in realtà per i paesi in via di sviluppo l'Unione Europea garantisce un trattamento preferenziale con l'accordo di Cotonou, in base al quale possono esportare i loro prodotti, soprattutto prodotti alimentari e agricoli in particolare, nei paesi dell'Unione Europea, con dei dazi che o non ci sono per niente oppure sono molto molto bassi. Quindi il problema che lei sta, diciamo, vedendo per il futuro in realtà esiste già adesso. E infatti poi si ritorna al discorso degli sprechi: molta della produzione nazionale europea alla fine viene gettata via proprio perché arrivano gli stessi prodotti da altri paesi. Sì, anche per mantenere prezzi alti, certamente, però ecco, se non ci fosse la possibilità di avere gli stessi prodotti da vari luoghi, probabilmente questo non sarebbe possibile poi materialmente. Quindi cioè, il discorso che fa lei deriva dal fatto che c'è una logica del mercato internazionale che è impostata in questo modo. Cioè il ricavo, il commercio libero nell'interesse chiaramente di chi regge le fila. Per cui bisognerebbe ripensare un po' al modo in cui noi tutti, da noi a quelli che ci governano, che poi alla fine hanno i nostri voti, per cui ci potremmo pensare, valutiamo appunto, e questo non era un riferimento a un qualsiasi governo che è al governo adesso, che c'è stato in passato, non era un discorso politico assolutamente, discorso generale. Dovrebbe ripensare a tutti i livelli alle modalità in cui si porta avanti il commercio internazionale. Il barlume di soluzione c'è, e molti cercano di militare, di portare avanti quella che è la soluzione, e cioè introdurre delle regole nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che tengano conto di questa realtà. Perché l'Organizzazione Mondiale del Commercio funziona a fasi di negoziati che si chiamano round. Il round di negoziato attuale è iniziato nel 1999, è ancora in corso e non si è fatto nulla. Si cerca di inserire una clausola sociale che ancora non c'è. Guardate bene, nel sistema del commercio internazionale non c'è una clausola sociale. Ciò vuol dire che non si possono limitare le importazioni di prodotti da paesi che ad esempio usano il lavoro forzato o la riduzione in schiavitù o pratiche di questo tipo. E dal 1947, quando è stato fatto il GATT, a oggi non siamo stati capaci di inserire una clausola sociale. Perché? È paradossale, ma sono i paesi in via di sviluppo che sono contrari. Per il discorso che dicevo prima, perché se si inserisce la clausola sociale significa che il paese in via di sviluppo deve adeguare la sua legislazione a quelli che sono gli standard minimi internazionali. Quindi il prodotto finale costa di più, e se costa di più non hanno lo stesso accesso al mercato che hanno ora. E il problema è che bisogna convincere i governi a interessarsi dei loro popoli. La soluzione è questa, poi lei mi dirà, non è una soluzione reale, però è questa, secondo me.
Bene, ci avviamo alle conclusioni. Mi fa piacere che abbiamo messo molta carne al fuoco e forse anche utile per un prossimo appuntamento. Diciamo, dopo esserci occupati delle definizioni e delle criticità, potremmo passare ad una fase propositiva, diciamo così. Ecco, non soltanto mettere in luce le ombre, ma anche fare delle proposte sulla base degli strumenti concreti. Io vi rinnovo l'augurio per un cibo buono da mangiare e buono da pensare e passo la parola al nostro vignettista. Grazie a tutti.
Allora, il mio compito è di buttarle in vacca, per cui cerchiamo di fare una vacca biologica che almeno pascoli. Ah, bene.
Almeno sta pascolando al contrario?
Sta pascolando al contrario. Hola. Ci si chiede fra i cavalli se il mercato equo solidale si è rivolto a loro. Una cosa vantaggiosa anche per loro. Così andranno serviti prossimamente, figuriamoci, non imparerò mai a metterli dritti, così sicuramente andranno serviti caffè in futuro, quindi con una etichettatura data da un intero libro, il suo tè e le sue etichette, probabilmente verrà servita dicendo quanti grammi di CO2 sono stati emessi per questo caffè. Grazie, sì, grazie. Il guaranà ha effetti diversi sulle persone a seconda di dove si trovano nel mondo. Sto guaranà mi rende sempre più energetico, sto guaranà mi rende sempre più stanco, cioè raccoglie e basta. Poi ovviamente forse non si è parlato molto, ma Messico c'è, cioè, stai mangiando mezzo litro di biocarburante, c'è questo rapporto fra cibo e produzione di biocarburanti, e peraltro c'è anche chi i biocarburanti li apprezza, per esempio un grande sostenitore del bioetanolo. Poi io mi immagino la giornata del creato, sapevo che esistesse, ma che perlomeno all'inizio mangia la mela Eva, ma è bio? E infine non sapevo assolutamente cosa fossero i gas, li trovo molto interessanti, però all'inizio pensavo mangio solo fagioli biologici ma continuo ad avere problemi con i gas.
Grazie Rudy, io prendo l'invadenza dell'ultima parola per le ultimissime comunicazioni di servizio, ma soprattutto per ringraziare Simona Galasso che lavora per l'Ufficio Comunicazione e Ricerche sui Media della Fondazione sui Diritti Genetici di Roma, che ci ha accompagnato e ha sciolto le varie tappe di questa serata. Grazie ancora. Credo che accoglieremo il tuo invito a organizzare un nuovo incontro su questo e mi fa molto piacere che questa rassegna estiva degli Eurac Science Café si concluda con una terrazza così affollata e soprattutto così appassionata all'argomento. L'intento dei caffè scientifici è proprio quello di promuovere la discussione, quindi il fatto che adesso spegneremo i microfoni e accenderemo la musica di Susa Fedor, che intanto ringrazio anche per l'introduzione prima, è proprio quella di continuare ad invitarvi a rimanere qui a chiacchierare, a interloquire con i nostri ospiti anche tra di voi per scambiarsi opinioni sul tema. Io vi propongo però anche un altro paio di attività per questa sera e per i giorni a venire. Intanto per questa sera, visto che il cielo sembra consentire una volta tanto, potete salire fino in cima alla torre dove ci sono i telescopi dell'Associazione Galileo Galileo e ci sono un paio di persone che sono a disposizione per spiegarvi cosa si vede nel cielo, le stelle che potrete riconoscere. Poi vi invito naturalmente, come già Simone ha fatto precedentemente, a compilare questi cartoncini, se non ce n'è a sufficienza chiedeteceli e ne abbiamo in abbondanza. Compilatevi col nostro nome, il vostro indirizzo email, servono per avere informazioni sul prossimo ciclo, a questo punto al prossimo autunno, e eventualmente per ricevere anche gratuitamente la rivista dell'Eurac. Inoltre, sempre sui tavoli, adesso vado a caccia per vedere se ne trovo qualcuno da farvi vedere, ecco qua, grazie mille. A settembre ci sono altri tre appuntamenti, altri tre caffè scientifici che sono organizzati in collaborazione con il TIS. Sono tematiche che in qualche modo comunque interessano il rapporto scienze-società e quindi siete invitati a partecipare anche a questi. Saranno il 1 di settembre, l'8 e il 15, sempre di mercoledì sera. E con questo un grazie anche a nome di tutto il gruppo che ha lavorato per questa sesta edizione degli Eurac Science Cafe. Buona serata, buon proseguimento.